qualità della nostra vita è in diretta proporzione alla soddisfazione e all'equilibrio che riusciamo a creare nelle tre aree principali: lavoro, salute, relazioni. Per farlo è importante imparare quali sono le strategie più semplici, concrete e applicabili alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che tratterò in questo podcast. Io sono Andrea Favaretto e ti do il benvenuto in Questioni di Fava. Eccoci qua, nuovo episodio di Questioni di Fava. Oggi facciamo lezioni di programmazione neurolinguistica, o meglio, ne approfitto per spiegare cos'è la PNL, perché ultimamente, soprattutto con la trasmissione, le persone mi chiedono: ma tu sei trainer in programmazione neurolinguistica, tu sei esperto di programmazione linguistica, ma per me che non ne so niente, che cos'è la PNL? Allora, non faccio la lezioncina di PNL, perché sarebbe complicato farlo attraverso un podcast. Ma forse questa è una convinzione limitante che un cultore della PNL mi sottolineerebbe. Sto già cominciando a vaneggiare. Spieghiamo per chi non la sa da che cosa arriva, che cos'è la PNL, come io la veicolo, perché mi piace così tanto e perché è alla base del mio lavoro. Allora, PNL è una metodologia nata nei primi anni 70, la data dice 1972, nata in California nel 1972 da due geni che rispondono al nome di Richard Bandler e John Grinder, o quantomeno loro sono quelli che hanno dato il nome alla programmazione neurolinguistica. Su tutti i testi ci sono loro come cofondatori di programmazione neurolinguistica. Poi chi invece si addentra nello studio scopre che non sono stati solamente loro due, ma c'era un gruppo di persone che li hanno aiutati, che sicuramente rappresentano il GOTA, no? Una squadra importante, che poi ognuno poi ha preso la sua strada, che li ha aiutati a sviluppare questa metodologia. Una metodologia che ha un nome complicatissimo come programmazione neurolinguistica, e possiamo capirla, questo titolo lo possiamo capire con una definizione molto più semplice, che è questo. In buona sostanza, la programmazione neurolinguistica è lo studio della struttura dell'esperienza soggettiva. Ed è qualcosa che tutti i trainer utilizzano per spiegarla, questa definizione. Io stesso, come potete sentire, parto da questo. In pratica, cos'è? Lo studio di che cosa? Della struttura dell'esperienza soggettiva. Quindi c'è un presupposto di fondo. Ognuno di noi vive la propria vita secondo quella che si chiama la propria mappa del mondo, cioè la propria esperienza soggettiva. Quindi noi viviamo tutti quanti degli eventi, delle situazioni, abbiamo l'illusione che queste situazioni siano uguali per tutti, in realtà noi le interpretiamo soggettivamente, cioè diamo a determinati eventi una serie di significati personali. Alcuni di questi significati sono simili ad altre persone, altre sono differenti, sostanzialmente però vediamo il mondo non per come il mondo è, come si dice, ma per come noi siamo, a seconda di che cosa? A seconda dei filtri che noi mettiamo in atto, e questi filtri sono naturali. Questi filtri vengono. A cosa serve un filtro? Un filtro serve a trattenere delle, in questo caso, delle informazioni, trattenere qualche cosa e lasciar passare qualcos'altro. Quindi noi tratteniamo delle informazioni e ne lasciamo passare altre a seconda dei filtri principali. I nostri filtri principali sono i nostri cinque sensi, quindi vista, udito, tatto, olfatto, gusto, sicuramente le nostre convinzioni, cioè la risposta alla domanda che cosa è vero per noi. Altri filtri sono i nostri valori, che rispondono alla domanda che cosa è importante per noi, quindi i nostri valori, i nostri principi di vita. Altri filtri sono i criteri che noi mettiamo in atto su che cosa deve succedere secondo noi affinché possiamo provare o fare o vivere determinate situazioni. Altri filtri sono i bisogni e il come vogliamo soddisfare questi bisogni. E un altro filtro importante, che fa parte della famiglia delle convinzioni, è la nostra identità, cioè come noi definiamo noi stessi, che cosa crediamo, rispondo alla domanda chi sono io, che cosa crediamo di noi. Quindi quando noi viviamo un evento, questo evento nel momento in cui lo viviamo, passa subito al sistema di filtraggio. Tutto quello che vi ho elencato sono l'insieme, quindi, di tutti questi filtri, permettono a questo evento di attraversarci o di fermarsi. Ovviamente noi di tutto questo sistema di filtraggio ne traiamo delle conclusioni, ok? Quindi attraverso ci formiamo delle immagini mentali, proviamo determinate sensazioni positive, negative, eccetera, e ovviamente ne diamo dei significati, diamo una risposta all'evento. E questa risposta avviene attraverso le parole, attraverso i nostri comportamenti. Ora, questo lo facciamo tutti, inconsapevolmente, da sempre. Ad un certo punto, diciamo Bandler e Grinder, giusto per dare due nomi, ma tutti i trainer che si occupano di PNL dicono: benissimo, noi partiamo dal presupposto che ogni persona ha una struttura, ha un'esperienza soggettiva. Questa esperienza soggettiva ha una struttura, quindi è formata da queste cose che vi ho spiegato. Andiamo a vedere se la struttura dell'esperienza soggettiva che hai è funzionale a quello che vuoi fare oppure no. Quindi ti rivolgi a un coach in PNL, naturalmente se ti rivolgi a un coach in PNL, ti rivolgi a lui perché vuoi raggiungere una determinata, vuoi superare, vuoi raggiungere una determinata situazione, un determinato, quello che si chiama un determinato stato desiderato. Applicare la PNL significa andare a vedere come tu interpreti, quindi qual è la tua struttura dell'esperienza soggettiva, vedere se questa struttura dell'esperienza soggettiva ti aiuta a raggiungere questo stato desiderato, questo obiettivo, oppure ti impedisce, ti limita nel raggiungimento di questo obiettivo. E sulla base di questo, allargare la tua mappa, cioè fare in modo che tu possa trovare delle strade, delle risorse che puoi mettere in atto per raggiungere il più velocemente possibile o nella maniera più soddisfacente possibile o migliore per te quel tipo di risultato. Un'altra definizione che mi piace moltissimo è che la PNL aiuta a fare in modo che le persone capiscano le proprie istruzioni per l'uso. Cosa vuol dire? Che ognuno di noi funziona in modo differente. Sempre con delle similitudini, naturalmente. Capire le proprie istruzioni per l'uso significa capire come noi funzioniamo e se funzioniamo bene, cioè se funzioniamo bene, se funzioniamo in maniera adeguata, allineata a noi, quindi che ci può portare a ottenere dei risultati positivi, prendere queste istruzioni per l'uso e fare in modo di metterle in pratica, renderle, estrapolarle e metterle in atto a nostro piacimento, quando, no, quando lo desideriamo. Dall'altra parte, invece, imparare a capire quali sono le proprie istruzioni per l'uso significa capire dove nel nostro modo di processare le informazioni, quindi di interpretare sostanzialmente gli eventi, ci incasiniamo, cioè dove ci può essere un disallineamento, dove ci può essere un ostacolo e ovviamente fornire alla persona delle soluzioni, degli strumenti per rimuovere l'ostacolo e riallinearsi agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Quindi è una metodologia che ho studiato, che ho iniziato a studiare a metà degli anni 90, in realtà, era il 96, il primo approccio l'ho avuto nel 96, quindi un sacco di capelli fa. Quindi sono ormai 26 anni che mi sono approcciato alla PNL, poi sono diventato trainer. I primi del 2000, fine anni 90, primi 2000, prime 2000 se non ricordo male, che sono stato certificato trainer. Io faccio parte della scuola di Richard Bandler, della Society of NLP di Richard Bandler, e poi sono diventato anche coach in PNL e ovviamente ho l'abilità per certificare coach, no? Quindi quando ho aperto la mia scuola di coaching, gran parte di quello che utilizzo è la condivisione, ovviamente, delle metodologie legate alla programmazione neurolinguistica. Tante cose, diciamo che è il 70% del mio lavoro legato alla programmazione neurolinguistica. Poi metto altre cose che ho imparato in altri percorsi, però quello è il fondamento. C'è differenza tra il coaching tradizionale e la programmazione linguistica? Assolutamente sì. Diciamo che la finalità è la stessa. Credo tutte le metodologie, tutte le discipline di coaching hanno lo stesso obiettivo, cioè permettere alle persone di arrivare a uno stato desiderato, però lo facciamo in modo diverso. Non so, non ce n'è una migliore. Per me, ovviamente, quello che riguarda la programmazione linguistica è migliore perché la studio da 26 anni. Naturalmente, chi non la conosce, quindi chi non la conosce non ne può parlare in maniera approfondita. Chi non l'ha mai sperimentata non la può parlare in maniera approfondita, preferirà sicuramente un'altra strada. Una cosa è certa, e questo ci tengo in modo particolare. Io ho imparato una cosa importante quando mi sono approcciato alla PNL, che la PNL è pratica, la PNL non è qualcosa che si sa, che si conosce, la PNL è qualcosa che si fa, cioè che si mette in pratica nella propria vita personale, nella propria vita professionale, perché riguarda permettere alle persone, fornire alle persone degli strumenti pratici, concreti, per apportare dei cambiamenti, per apportare delle trasformazioni, per migliorare la qualità della vita. E tu non migliori la qualità della tua vita con la filosofia, non la migliori con la teoria, scusate, non con la filosofia, ma con la teoria, la migliori con la pratica. Quindi potete conoscere tutte le teorie di questo mondo, di libri sulla PNL ce ne sono un casino. Okay? Solo Robert Diltz, penso che Robert Diltz sia l'autore più prolifico di libri sulla PNL, ma non solo lui. Quindi ce ne sarà, non so, probabilmente superano il centinaio i libri sulla PNL. È stata scritta da Robert Diltz anche l'enciclopedia della PNL. No? E ne ho tanti, ho veramente tanti. Gli argomenti sono quelli, cioè le tematiche. Gli strumenti, le tecniche sono quelle. Poi c'è chi ne approfondisce di più una parte, chi ne approfondisce di più un'altra. Però le tecniche sono quelle. Studiarla è importante, sì. Naturalmente ci deve essere una base. Quello che fa la grossa differenza però è la pratica. Quindi io sono uno di quelli che dice che non c'è differenza, in teoria non c'è differenza tra teoria e pratica, ma in pratica c'è. E se posso permettermi, diffidate dalle persone che sanno tanta, tanta teoria, ma chiedete a loro di mettere in pratica davanti a voi. Fate in modo che vediate con i vostri occhi, vedete con i vostri occhi la pratica. Perché questo è il parametro che vi fa capire se uno è un PNL-aro oppure un PNL-ista. I PNL-ari sono quelli che sanno tanto di PNL, sanno una pagina in più del libro, che saprebbero spezzarvi la parola in due, farvi un'analisi linguistica della frase che avete messo lì, punto. I PNL-isti sono quelli che magari non sanno farvi un'analisi linguistica così bene, però sicuramente la mettono in pratica. Io sono un grande sostenitore dei PNL-isti. Sono un grande sostenitore dei PNListi, faccio parte, anche se non esiste ancora, io vorrei creare il partito dei PNListi, okay? E ci metto dentro alcuni dei miei colleghi, perché su questa cosa la condivido. Non tutti, ma alcuni miei colleghi trainer di PNL li metterei dentro, e sono veramente molto in gamba. E guardate, perché è importante questo? Perché mi rendo conto che spesso le persone sono incuriosite, no? Comunque la programmazione linguistica, per quanto quest'anno compia 50 anni, è qualcosa ancora di sconosciuto, quantomeno in Italia, oppure per certi versi di affascinante. È affascinante, sì, è qualcosa di molto più semplice di quello che le persone pensano, ed è veramente qualcosa di pratico e concreto. Io sostengo durante i corsi di PNL o durante i corsi di coaching in PNL. Non esiste persona al mondo che non metta in pratica la PNL. Tutti quanti utilizziamo la PNL, solo che lo chiamiamo con altri nomi, solo che non ci rendiamo conto di metterla in pratica. Ci sono persone che utilizzano la PNL in maniera negativa, cioè si impegnano un casino, mettono in pratica delle tecniche molto bene per stare male piuttosto che stare bene. Ok, in tante persone la vedo questa cosa qua. Quindi conoscere la PNL per come funziona potrebbe essere molto utile perché almeno ti rendi conto, e da qui l'importanza del capire le proprie istruzioni per l'uso, di cosa fai inconsapevolmente per farti stare da schifo. E quindi ribaltare già questa cosa sarebbe un grande risultato, un grande vantaggio. Però tutte le persone mettono in atto strumenti di PNL, inconsapevolmente. E questo ovviamente è uno svantaggio, perché? Perché quando conosci che cosa stai mettendo in atto, puoi scegliere, puoi capire che cosa stai facendo a livello comunicativo, puoi capire cosa stai facendo per come vivi determinati stati d'animo, vivi determinate situazioni, puoi dare un ordine alla tua vita, ok? È l'unica differenza tra chi conosce la PNL e la sa mettere in pratica e chi non la conosce. Quindi tutte le persone, per quello che, per come insegno la PNL, la mettono in pratica. Avere coscienza, sapere che cosa stai mettendo in pratica, ti dà un vantaggio competitivo notevole. Questo sì. Però ripeto, insisterò sempre un casino su questo. Sono polemico nelle ultime settimane. Insisterò sempre su questo. Andate su chi pratica e non su chi teorizza. Questo l'ho imparato ancora prima di studiare PNL. Guardate, un racconto che a volte faccio, che è questo. Quando, cos'era? Avevo 18-19 anni e non sapevo neanche dell'esistenza di questa programmazione neurolinguistica. E non facevo ancora il coach, cioè ero lontano dalla formazione. Ero un appassionato di arti marziali e sport da combattimento e ho avuto la fortuna, ed è stata davvero una fortuna, di capitare in una scuola di sport da combattimento che dava poco spazio alla teoria. C'era la giusta teoria, ma ragazzi, c'era tanta pratica, ok? Tanta pratica perché era qualcosa che ti volevano far entrare nel muscolo. Okay. E immaginate quale potesse essere la pratica degli sport da combattimento. Sono capitato con degli insegnanti, con degli istruttori e dell'esempio che ho sempre avuto davanti, che magari nel giorno della tecnica ti spiegavano le tecniche e te le facevano vedere, ma nel giorno della pratica, ragazzi, cioè quando il gergo era oggi si tira, non c'era tecnica. Oggi si tira significa passiamo 2 ore sul ring o in palestra e ogni tot minuti, a seconda del suono della campana, si cambiava partner per combattere. Anche se il combattimento era leggero, quindi non era portato per farsi male. Vi assicuro che uscire dopo 2 ore era tosta. La cosa che avevo sempre visto era questa. I miei istruttori erano capaci di stare sul ring per 2 ore e incontrare, quindi sostanzialmente combattere, contro tutti gli allievi, indipendentemente dal peso. Io avevo un istruttore che era 1,65 m, pesava, se andava bene, 60 kg. E aveva già al tempo. Insomma, non era sicuramente, aveva la mia età allora aveva la mia età di adesso, quindi intorno ai 49-50 anni. E 1,65 m, 60 kg, 50, 60 kg, cinquantenne, che per 2 ore quando mi allenavo io, lui magari era tutto il giorno che facevo così, perché quello era il giorno della pratica, per tutto il giorno stava sul ring e gli salivano sul ring dilettanti, agonisti, persone del suo stesso peso, ma molto spesso persone di 10 kg, 20 kg, 30 kg superiore a lui. E non batteva ciglio, stava tot ore perché quello era il suo mestiere. E tu imparavi molto di più con quella giornata rispetto a tutte le tecniche di questo mondo. Perché vi parlo di questo? Perché quello dà la sicurezza poi di affrontare la vita di tutti i giorni. Ed è una metafora importante. Io ringrazierò sempre Stefano, Stefano, Giovanni, Vinicio, che sono stati le persone con le quali ho studiato. Non ho mai fatto nulla a livello agonistico, d'accordo? Però il background che ho avuto, le fondamenta che ho costruito grazie a quella mentalità me la sono portata poi nel mio lavoro. È da quando io ho iniziato a studiare la PNL a 23 anni e mi sono portato dall'età di 23 anni quel principio. Cioè sono 26 anni che dico a tutti, non mi rompete le palle, la PNL è pratica. Quindi vuoi fare la scuola con me, ve lo possono dire se conoscete qualcuno che ha fatto la scuola con me, io faccio un culo così a tutti. Cioè, la teoria mi sta bene, ci deve essere, è alla base, quindi devi conoscere di che cosa stiamo parlando, ma devi far vedere di metterlo in pratica, perché le persone vogliono questo. E non le solo le metti in pratica con chi viene da te a fare coaching, le metti in pratica su te stesso, perché capisci cosa significa veramente sperimentare e vivere la PNL su di te, quando si parla ovviamente di PNL. Per chiudere il racconto, sempre in quegli anni c'era un'altra scuola concorrente di quella che io avevo scelto, no? Di quella che io frequentavo. Ed era una scuola, guardate, per certi versi con molti più allievi, ed era una scuola che aveva molte più disponibilità, o meglio, molte più conoscenze, perché erano presenti in tanti giornali del settore. E mi era capitato di andare a fare degli stage con queste scuole qua. Io lo chiamavo Gurulandia, perché gli istruttori, iperpreparati, assolutamente iperpreparati, ti spiegavano per quale motivo, ti spiegavano che il piede doveva essere messo a 46 gradi, 5, inclinato a 46 gradi, 5, e che il braccio doveva seguire una longitudine e latitudine, delle cose bellissime, delle coreografie pazzesche. Io non ho mai visto gli istruttori, i trainer, i maestri combattere una volta sola. Non li ho mai visti. Li ho visti insegnare, li ho visti spiegare molto bene delle tecniche, li ho visti fare delle coreografie pazzesche, no? Delle simulazioni pazzesche con gli allievi. Quando spiegavano la tecnica, ovviamente la facevano vedere nella maniera più spettacolare, sembravano dei film di Van Damme, facevano vedere con delle coreografie cioè, da togliere il fiato. Ovviamente, se uno si occupa di sport da combattimento e arti marziali, sa benissimo che quelle sono coreografie, sono cose spettacolari, ma sono specchietto per le allodole, perché la realtà è tutt'altra cosa, no? E sicuramente perché la pensavo in un modo diverso, belle da vedere, ma mi rendevo conto che per quello che cercavo io non avrebbero fatto tutta questa differenza. Perché ho sempre pensato questo. Le cose che ho imparato con i miei maestri, no? Con Giovanni, con Stefano, con Vinicio, cioè la sensazione era che quando un allievo andava lì, quando usciva, non diceva wow, che bravo il maestro, si dava per scontato che il maestro fosse bravo, perché ti insegnava. Tu ti sentivi di aver migliorato, tu ti sentivi bravo perché avevi superato delle difficoltà, tu ti sentivi bravo perché avevi praticato, tu ti sentivi bravo perché avevi portato a casa, in alcuni casi, la pelle, tu ti sentivi bravo perché vedevi miglioramenti volta per volta. Dall'altra parte, la sensazione era che le persone uscissero di là dicendo wow, hai visto cosa ha fatto il maestro. E per me un coach, un vero coach, non è quello che si fa dire bravo. Se io vado in una scuola e vedo che il coach è bravo, ed esco sempre con la sensazione di lui è bravissimo ed è inarrivabile. Se mi fai lo spettacolo, sono ben disposto a pagare. Se però non imparo un granché. Okay? Per cui cercate sempre volete imparare la PNL, andate da chi la sa mettere in pratica e vi fa vedere che non ha problemi a metterla in pratica. E soprattutto che sa insegnarvela per come lui la mette in pratica, che la sa adattare, che è riuscita ad adattarla alle vostre caratteristiche. Questo è l'unico consiglio che mi sento di darvi. Cercate sempre la pratica oltre alla teoria. Detto questo, ragazzi, è stato un piacere anche per me, anche per questa settimana. Ci sentiamo con il nuovo appuntamento di Questione di Fava la prossima settimana. Ciao a tutti.